Santa Madre di Dio, prega per il nostro affettuoso benvenuto a tutti voi qui convenuti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata di Roma per il 14° sabato mariano della serie dedicata quest'anno al cammino di speranza con Maria. E un cordiale saluto a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Finora nei sabati mariani, anno 2013-2014, abbiamo considerato Maria come segno di speranza, soprattutto alla luce del Magistero della Chiesa, della liturgia, della vita dei santi e nell'arte dei poeti, o alla luce dell'Antico Testamento. Oggi entriamo nel cuore dell'argomento, ritornando come a fonte primaria e insostituibile al Nuovo Testamento, in particolare alla figura evangelica di Maria. Ci detta la lezione questa sera il padre Denis Kulandaisami, servo di Maria indiano e giovane professore di esegesi e di mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, come pure professore incaricato di mariologia alla Pontificia Università San Tommaso, cioè all'Angelicum di Roma. Il tema che ci sviluppa è la speranza di Maria nel Nuovo Testamento. Grazie a padre Denis, mio confratello, viviamo in comunità insieme, sempre così disponibile, sempre attento a tutti i nostri bisogni, che siamo più anziani, lui giovane, e sempre impegnato nello studio e nell'insegnamento. Padre Denis, grazie, a te la parola.
Caro padre Ermanno, carissime sorelle, fratelli, vi ringrazio prima di tutto per questo invito, questa opportunità che mi avete offerto. Grazie anche al padre Ermanno Tognolo che mi ha invitato a fare questa conferenza. Per me è motivo di sincera gioia essere in mezzo a voi per parlare sul tema Maria, donna di speranza nel Nuovo Testamento. Oggi, 8 marzo, è la giornata della donna. Siamo qui per parlare di una donna, anzi, la donna per eccellenza, diciamo, modello di ogni donna. La mia relazione si articolerà in 3 punti. Il primo, alcune precisazioni del tema di oggi, cioè che cosa è la speranza? Quali sono i fondamenti biblici della virtù della speranza? Che cosa dice l'Antico Testamento? Che cosa dice il Nuovo Testamento su questa virtù della speranza? E poi, nella seconda parte della mia relazione, cercheremo di analizzare alcuni brani del Nuovo Testamento in cui Maria viene presentata come donna di speranza. Sappiamo che il bilancio dei testi mariani del Nuovo Testamento è alquanto sobrio. Un solo passo nelle 21 lettere apostoliche, solo una lettera parla di Maria, Galati 4:4, nato da donna. E poi una menzione negli Atti degli Apostoli, 1:14, Maria che insieme ad alcune donne e ai fratelli di Gesù sta con loro per pregare, nell'attesa della venuta dello Spirito Santo. E poi 2 racconti si trovano nel Vangelo di Marco, e paralleli Marco 3:21, Marco 3:31-35 e poi anche un accenno al capitolo 6, versetto 3. E poi due episodi nel Vangelo di Giovanni: Maria alle nozze di Cana e ai piedi della croce. Poi abbiamo anche nell'Apocalisse, capitolo 12, Giovanni parla di una donna vestita di sole. Basta, non c'è più. Poi c'è anche, è evidente che ci sono anche Evangeli dell'infanzia, di una grande importanza per la Mariologia Nuovo Testamentaria, i primi due capitoli di Matteo e i primi due capitoli di Luca parlano di Maria, Annunciazione, la Visitazione, Magnificat, e poi Maria che accompagna la Sacra Famiglia, c'è Giuseppe e Gesù Bambino andando in Egitto, e tutti quei racconti dell'infanzia si trovano in questi due capitoli, primi due capitoli di Matteo e di Luca. Poi non c'è nient'altro nel Nuovo Testamento riguardo Maria. In tutto sono 153 versetti mariani in tutto il Nuovo Testamento. Però noi oggi, avendo un tempo limitato, quasi solo 50 minuti, non possiamo approfondire tutti i brani. Sarebbe bello soffermarsi di ogni brano e vedere come Maria viene presentata dagli scrittori del Nuovo Testamento, come Maria viene presentata come donna di speranza. Però, avendo solo un tempo così limitato, dobbiamo solo scegliere alcuni brani e soffermarsi su quei brani e vedere come Maria viene presentata come donna di speranza. E poi l'ultimo punto sarà l'attualizzazione, come Maria diventa il modello per ogni uomo e ogni donna per vivere questa virtù di speranza oggi nel nostro contesto, nel nostro mondo, perché noi sappiamo che in questo mondo noi vediamo tanti problemi, vediamo che un aspetto molto inquietante della società odierna è il diffondersi, anche tra i più giovani, dello smarrimento sul senso della vita e la conseguente disperazione. Noi vediamo tante persone disperate, problemi personali, della famiglia, della società. Ecco, Maria, per queste persone, anche per tutti noi, diventa un segno di speranza che ci guida benigno verso un futuro gioioso. Ecco, questo sarà l'ultimo punto della mia relazione, cioè attualizzazione di questi punti mariani per la nostra vita quotidiana oggi. Allora cominciamo con la fondazione biblica della speranza. Che cosa dice l'Antico Testamento di questa virtù della speranza? Noi sappiamo che la lingua ebraica è una lingua molto concreta, non parla dei concetti astratti, non ama la speculazione e si sofferma a descrivere anche le realtà spirituali a partire dell'esperienza concreta della vita. Ecco, l'ebraico ha quattro verbi che denotano sperare, cioè chi va vuol dire essere teso verso, attendere ardentemente. Poi il secondo verbo, gikel, vuol dire aspettare o sperare. Poi il terzo verbo, kika, cioè vuol dire aspettare con fiducia, aspettare con desiderio. Poi c'è anche un altro verbo, siber, che vuol dire sperare, desiderare, riferito a Dio. Allora, che cosa è la speranza in Dio secondo l'Antico Testamento? Nella sua struttura, l'Antico Testamento, questo verbo sperare, anche questo sostantivo speranza, viene usato 73 volte. Posso dare tanti citazioni e esempi dell'Antico Testamento, vi cito solo alcune. Salmista canta tuo Dio, tu sei la mia speranza. Dice il salmista nel Salmo numero 71, 5. Il profeta Geremia, capitolo 14, versetto 8, dice: tu, speranza di Israele. Quindi Yahweh è dunque la meta, l'essenza, la garanzia della speranza del suo popolo. Yahweh diventa il punto di riferimento per questo popolo così povero, questo popolo così vagabondo che sta nel deserto. Yahweh diventa la speranza di questo popolo. Annunciano infatti la venuta di Yahweh nella gloria, le scritture dell'Antico Testamento, la sua signoria in una nuova terra, la conversione di Israele e delle nazioni. Quando il futuro appare chiuso, anche i profeti Osea, Geremia, Ezechiele, loro annunciano la prospettiva divina di un nuovo inizio, cioè fanno vedere un futuro che è aperto a questo popolo così disperato, diciamo. Nell'Antico Testamento abbiamo diversi personaggi, modelli di speranza. Posso dare un lungo elenco, noi non ne abbiamo tempo, però posso dire solo alcuni importanti personaggi che possono essere visti come modelli di speranza dell'Antico Testamento. Abramo, prima di tutto. Abramo non è soltanto l'uomo che ha fede, ma anche colui che accoglie la promessa e la benedizione divina e crede, spera che la parola di Dio si realizzerà. Per cui, come noi leggiamo nel libro di Genesi, capitolo 12 e anche capitolo 13, leggiamo che quando Dio chiamò Abramo, egli lasciò tutto e lo seguì. Ecco, lui crede, spera che la parola di Dio si realizzerà. Poi anche Mosè, nel momento in cui riceve la rivelazione del nome di Dio, diventa il portatore di una promessa divina, diventa colui che va a dire al popolo di Israele che Dio, è Dio Yahweh, è un Dio di speranza, che ci ha promesso una terra nuova, ci libererà dalla schiavitù. Ecco, Mosè, davanti al popolo, si presenta come una persona che porta la speranza, che presenta Dio come la loro speranza. Poi Giobbe è un uomo sofferente, un uomo allo stesso momento sapiente, fedele. Il dolore si apre così in modo acuto, in modo insopportabile, però lui non lasciò la sua fede. Davanti a te una grande prospettiva, la speranza di Giobbe è appagata con la restituzione ad abundantiam dei beni che egli aveva perso. Ecco, egli diventa un uomo di speranza, nonostante tutta la difficoltà, la sofferenza, la tribolazione e la prova che lui affrontò nella sua vita. Ecco, questi modelli di speranza che ho fatto vedere nell'Antico Testamento coincidono anche nella vita di Maria. Lo vedremo più avanti quando tratteremo di alcuni passi mariani del Nuovo Testamento. Ora vediamo che cosa dice il Nuovo Testamento sulla speranza. Nei Vangeli ci sono due termini, il termine elpis e anche c'è un altro termine che viene usato diverse volte, upomene, anche questo significa speranza. Abbiamo tante citazioni nel Nuovo Testamento che parlano di Gesù Cristo come la nostra speranza, soprattutto San Paolo, l'Apostolo San Paolo, scrive nelle sue lettere che Cristo è la nostra speranza. Scrive nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 12, dice: coloro che non hanno speranza non credono in Gesù Cristo. Ecco, dice lui, la differenza che esiste tra i cristiani e i non credenti, ecco, si può riconoscere dalla virtù della speranza. Il confine tra i salvati e gli altri uomini è segnato dalla speranza. Infatti, i pagani sono coloro che non hanno speranza, dice San Paolo, nella sua prima lettera di Tessalonicesi. Ecco, la speranza diventa quasi, diciamo, l'identità dei salvati, l'identità dei cristiani, secondo San Paolo nella sua prima lettera ai Tessalonicesi 4:12. Lo stesso Paolo chiama questa virtù di speranza come fiducia in Dio, l'attesa dei beni messianici futuri. La lettera ai Romani 8:19, la lettera ai Galati 5:5, l'attesa dei beni messianici futuri. La speranza è una virtù di coloro che credono in Cristo Gesù, nella sua risurrezione, nella sua vittoria sulla morte e sul peccato. Abbiamo anche gli accenni su questa virtù di speranza anche nel libro dell'Apocalisse. Cristo Alfa e Omega, Cristo l'inizio e la fine. Coloro che aspettano la seconda venuta di Gesù devono avere la speranza in questo Cristo risorto. Il vocabolo upomone e il verbo upomenein, derivanti dalla stessa radice, in tutto il Nuovo Testamento, usato 49 volte, sembra indica questo concetto, cioè la speranza può essere tradotta in questi termini: attesa, fiducia in Dio, o una prospettiva verso un futuro gioioso. Guardare Cristo come la nostra come la nostra protezione, colui che ci guida benigno verso un futuro di benedizioni. Ecco, la speranza diventa l'identità di ogni cristiano. Romani 5:5 dice: la speranza non delude. La speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, dice San Paolo, nella lettera ai Romani 5:5. Noi vediamo nella vita di Maria che questa virtù di speranza viene vissuta in modo molto radicalmente nel suo cammino su questo terreno. Maria è donna di speranza. Maria, fin dall'inizio della sua chiamata di essere madre di Gesù, si fida delle parole dell'angelo Gabriele. Lei confida nel progetto divino che lei è stata chiamata di diventare madre di Gesù, di collaborare al piano salvifico di Dio. Davanti a sé, dinanzi a sé, un grande futuro. Lei lo vede e dedica la sua vita. Si fida, rischia la sua vita. Per questo lei dice di sì al momento dell'annunziazione e si sorrende per il piano salvifico di Dio. Il distacco dal figlio, anche al momento, il momento in cui Gesù comincia la sua vita pubblica, che intraprendeva la vita pubblica, segnò anche per lei un momento di crescita nella speranza, sopportazione del dolore, del distacco e penetrazione nel mistero oscuro della missione del Cristo furono per lei nuovi motivi e nuovi contenuti per la sua speranza. Basta leggere numero 58 del Lumen Gentium, parla di questo aspetto. La sua speranza tocca il vertice ai piedi della croce. È il momento più doloroso della sua vita. Una mamma che sacrifica il suo figlio giovane sulla croce così morire sulla croce in modo crudele. Là il dolore della Maria fa tutto una con la passione e morte del figlio, e il buio dell'angoscia si mescola e rischiarato della certezza della parola di Dio. Lei era sicura che questo figlio suo sarà risuscitato, che le aveva detto che alla fine avrebbe trionfato la luce gloriosa del Cristo. Ecco la speranza di Maria, la porta fino alla croce, le dà il coraggio di stare vicino al suo figlio e di sopportare anche la sofferenza, le prove, le oscurità, fino all'estremo di sacrificare il suo figlio sulla croce. Ecco, Lumen Gentium 68 parla di Maria come segno di consolazione e di sicura speranza. Numero 68 di Lumen Gentium chiama Maria segno di consolazione e di sicura speranza. Noi sappiamo che Maria nella sua vita ha avuto diversi momenti di difficoltà, di sofferenze. Noi servi di Maria abbiamo una grande devozione a Maria Santissima Addolorata. Noi chiamiamo Maria di sette dolori, ma non furono solo sette. Sette è un segno completo, un numero simbolico per dire che Maria ha avuto nella sua vita tante difficoltà, prove, sofferenze, da quando lei ha accettato di diventare madre di Gesù. Sappiamo, leggendo la Sacra Scrittura, nel Vangelo di Luca, al momento della presentazione del Signore, Simeone che aveva detto a Maria: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri dei molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, Maria ben sapeva che la sua anima doveva essere trafitta da una spada. Luca 2:34-35. Aveva profeticamente intravisto Cristo negli splendori della sua luce pasquale. Per questo Maria poteva sopportare tutto con passione, con grande atteggiamento di vedere una luce che sta davanti nel futuro della sua vita. Possiamo ora iniziare con l'Annunziazione. Luca 1:26-38. Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce. È un brano del Vangelo che io non voglio leggere adesso, perché abbiamo sentito diverse volte questo brano dell'Annunziazione, Luca 1:26-38. Voglio solo commentare su questo brano, voglio farvi vedere come Maria, in questo momento della sua vocazione, in questo momento in cui l'angelo Gabriele viene a chiedere a lei di accettare di diventare madre di Gesù, lei fu confusa, lei non capiva bene il progetto di Dio, era perplessa. Come è possibile? Come avverrà questo? Poiché non conosco l'uomo. Però la sua domanda non è la stessa domanda che fa nell'Annunziazione, dove viene annunziato la nascita di Giovanni Battista. Maria fa questa domanda per chiarire la sua vocazione. Maria dice alla fine: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Questa sua fiat, sia fatta la tua volontà, è una parola di conferma per diventare la madre di Gesù. Diventa discepola e madre del suo figlio nel momento in cui accoglie le parole dell'angelo e dice: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Questo avvenga non è solo accettazione, ma anche apertura fiduciosa al futuro. Lei sa che una volta detto di sì, una volta detto fiat, apre un nuovo orizzonte, apre un futuro. E ecco, e questa è la sua speranza. Questa sua parola fiat è un segno di speranza. Maria ha creduto, la sua fede le ha fatto aspettare con speranza il domani di Dio. Ciò che evidentemente è la riflessione alla quale conducano le parole di Papa Francesco quando lui commentò su questo brano, dice così: la parola fiat, la parola avvenga, non è solo accettazione, ma anche apertura fiduciosa al futuro. Il Papa Emerito Benedetto XVI, quando egli visitò la Basilica dell'Annunziazione, il 14 maggio 2009, disse queste parole: il racconto dell'Annunziazione illustra la straordinaria gentilezza di Dio. Il riflettere su questo gioioso mistero ci dà speranza, la sicura speranza che Dio continuerà a condurre la nostra storia, ad agire con potere creativo per realizzare gli eventi salvifici. Ecco, Annunziazione è un evento di speranza, perché lì apre una nuova epoca. La parola eterna di Dio Padre, il Verbo eterno, viene concepito nel grembo di Maria, apre una nuova epoca. Si apre un futuro nuovo. Maria accetta questa vocazione sempre affidandosi alla parola del Signore. Poi vediamo la scena della visitazione. Nel suo viaggio verso la sua cugina Elisabetta, dice l'Evangelista Luca che lei andò in fretta. Lei era incinta, andò in fretta per aiutare. Nel viaggio della visitazione Maria vive in anticipo la missione della Chiesa, che nella Pentecoste riceverà l'impulso dello Spirito per annunciare la buona novella di Cristo tramite la predicazione e la testimonianza. Ecco, Maria, siccome era una donna di fede, una donna di carità, una donna di speranza, si messe in viaggio. Devo anche dire che quando noi parliamo della speranza di Maria, noi non possiamo staccarsi proprio solo, limitarsi solo a questa virtù di speranza, senza far riferimento alla sua fede e alla sua carità. Perché la speranza e la carità, la speranza e la fede non sono separabili. La speranza è il frutto della fede. La speranza è sempre la virtù che è sempre strettamente collegato alla virtù della fede e della carità. Per questo San Paolo, nella sua lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, quando lui finisce, lui menziona tre grandi virtù teologali, dice la carità è più grande tra questi tre, però sempre parla di questi tre virtù. Nella vita di Maria noi vediamo che Maria, come una donna di grande fede, una donna di grande carità, si mise in viaggio verso la sua cugina Elisabetta con una grande speranza che la troverà, e facendo questa visita, annunciando la buona notizia che lei porta il figlio di Dio nel suo grembo. Ecco, noi leggiamo nel brano del Vangelo, no? Che il bimbo esultò di gioia nel grembo, perché la madre del Signore andò a visitare Elisabetta. E Elisabetta dice: io non sono degno che venga a visitarmi la madre del Signore. La parola di Elisabetta ci fa vedere che Maria, come una donna di grande fede e di carità si fa presente in quel momento e porta alla presenza del Signore. E poi nella visitazione, dopo la visitazione, noi abbiamo questo Magnificat, il cantico della Vergine che noi recitiamo o cantiamo tutti i giorni ai Vesperi, e un inno solenne che parla della meraviglia del Signore. Maria esulta a Dio per tre motivi. Maria parla al nome di Israele per grandi cose che egli ha fatto. Maria ringrazia Dio per la sua vita, per la sua vocazione. Dice: il Signore ha messo il suo sguardo su questa serva, nella sua umiltà, tapenosis, e la sua situazione di povertà. Dio l'ha esaltata come madre di Dio, madre di Gesù, per cui Maria ringrazia, canta questo grande inno di ringraziamento. Poi il terzo, Maria rappresenta la Chiesa, dice anche delle cose future, del futuro, dice: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vedete, una donna che ha un prospettivo così grandioso verso un futuro grande, un futuro gioioso, dice: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vedete che le sue parole sono realizzate. Sono passati quasi 2000 anni, ancora ogni generazione, ogni angolo del mondo proclama la grandezza di questa donna. La sua grandezza è indimenticabile, perché è stata la donna benedetta fra tutte le donne, come dice la Scrittura. Isaia 7,14, il profeta Mica 5,2, poi abbiamo anche il Protovangelo, Genesi 3,15, questi annunci della profezia della venuta di Messia viene realizzato nella persona di Maria. Quindi Maria diventa il compimento della speranza di Israele. Da una parte compimento, da un'altra parte attesa. Maria sta in attesa, come noi vediamo in Atti degli Apostoli 1,14, della venuta dello Spirito Santo. Si mise in preghiera insieme agli altri discepoli, insieme alle altre donne. Prega, diventa un modello di preghiera, diventa un uomo, una donna di attesa, una donna di disponibilità grande, una donna che guida la Chiesa primitiva. Poi abbiamo l'ultimo accenno nel Nuovo Testamento per quanto riguarda Maria, il capitolo 12 dell'Apocalisse. Una donna vestita di sole, con 12 stelle intorno alla tua testa come corona, la luna sotto i suoi piedi. Una donna così grandiosa, una donna gloriosa, che viene presentata da Giovanni, rappresenta Maria. Voi sapete bene che ci sono ancora queste ambiguità delle interpretazioni di questa parola donna dell'Apocalisse 12. Alcuni teologi li interpretano nel senso ecclesiologico, dicono che questa donna rappresenta la Chiesa perseguitata. Poi alcuni altri teologi dicono che la donna di Apocalisse 12 è Maria, colei che partorisce con grande dolore il figlio, colei che viene assunta in cielo con tutta la sua gloria e potenza. Maria diventa una donna escatologica, una donna che ci lascia questa speranza. Anche noi un domani, come lui, saremo risuscitati, saremo portati con corpo e anima. Maria diventa la primizia di questa speranza del suo popolo. Maria è la donna per eccellenza, la virtù di speranza in questo senso. Leggendo Lumen Gentium, sono diversi numeri, leggendo soprattutto 67 e 68, ci dà un'idea limpida, chiara, che Maria come ha vissuto la sua vita, nella sua vita, questa virtù di speranza. Io non mi sono fermato solo a fare riferimento al Nuovo Testamento, anche se il tema di oggi è Maria, donna della speranza nel Nuovo Testamento, sono andato anche a vedere anche altri testi liturgici per vedere come noi celebriamo Maria come donna della speranza. Voi sapete che noi servi di Maria abbiamo una grande devozione verso Maria. Ogni sabato celebriamo le messe mariane. Nel missale, le messe della Beata Vergine Maria, il formulario numero 37, questo formulario è intitolato Maria Vergine Madre della Speranza. Allora sono andato a vedere che cosa dicono gli antifoni, le letture, soprattutto l'introduzione che viene dato all'inizio di questo formulario. Sono meravigliato a vedere che c'è un lungo elenco dei titoli mariani sotto questo aspetto di speranza che noi tante volte, anche se noi non ci accorgiamo, abbiamo nelle nostre liturgie delle ore, nelle preghiere che noi facciamo. Maria viene presentata come donna di speranza. Posso dire alcuni esempi. Nel prefazio della messa della solennità del 15 agosto, Maria viene considerata come donna della storia della salvezza. Spesso la Chiesa, considerando la funzione di lei, della Beata Vergine Maria, la chiama speranza nostra. Poi nella preghiera di Salve Regina la chiamiamo speranza nostra. L'ufficio delle letture dell'8 dicembre la chiamiamo Madre della Speranza. L'ufficio delle letture del 21 novembre, l'inno latino, la chiama Donna della Speranza. Quella Beata Vergine Maria che è stata speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Lo troviamo questa espressione nella orazione dopo la comunione della messa dell'8 settembre. Ave speranza nostra, in te vinta è la morte, la schiavitù è redenta, ridonata la pace, aperto il paradiso. Così recitiamo nell'inno dei primi vespri del comune della Beata Vergine Maria. Il 9 luglio in alcune chiese particolari si celebra la memoria liturgica della Beata Vergine Maria, Madre della Santa Speranza, particolarmente nelle congregazioni dei passionisti, dal cui proprio delle messe sono stati tratti alcuni testi di questo formulario, cioè Maria, donna della speranza. Non solo nella liturgia, anche nelle letterature mariane, nei libri, negli articoli, nei documenti ecclesiastici, Maria viene presentata sempre come la donna della speranza. Sono andato anche a riferire i testi mariani del primo millennio, un testo meraviglioso, grande, curato da padre Ermanno, padre Garib, e anche del Monfortano, dei marianisti, padre Luigi Gambaro. In questo testo mariano, testi mariani del primo millennio, andando a vedere l'indice sulla voce speranza, sulla speranza ci sono dei testi numerosi, testi antichi, posso dire tanti, tanti testi che vengono riferiti a Maria come Madonna della Speranza. Un esempio, tra gli autori bizantini, Teofane Grapto, morto nell'anno 845, cioè verso la fine del IX secolo, chiama Maria speranza delle anime nostre. Poi San Giovanni Crisostomo dice: la speranza è come una fune d'oro calata dal cielo che sorregge le nostre anime e a poco solleva in alto coloro che la tengono saldamente, sottraendoci alla bufera dei mali di questa vita. La speranza, carissimi fratelli e sorelle, ci salva, ci porta verso un futuro gioioso. Anche Dante si fa interprete di questa spiritualità mariana della speranza. Nella Divina Commedia San Bernardo così invoca Maria: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso di eterno consiglio, qui se a noi meridiana face di caritate e giusto intra i mortali, se di speranza fontana vivace. Maria è chiamata fonte viva di speranza per noi mortali, per noi che siamo in questo mondo così così circondata dal maligno. Allora, detto questo, voglio spendere ancora 5 minuti per dire alcuni spunti di attualizzazione. Come Maria può aiutarci oggi nella nostra vita quotidiana in modo concreto a vivere le nostre giornate quotidiane con grande speranza? Come imitare Maria nella nostra vita oggi? Una spiritualità mariana della speranza è quanto mai opportuna in un mondo che appare sfiduciato e disperato. L'umanità sembra immersa nell'angoscia e nella paura della propria sopravvivenza a causa delle guerre ingiuste, a causa delle divisioni, a causa del lusso di armi sempre più potenti, a causa della povertà quasi irreversibile di interi continenti, della diminuita attenzione alla solidarietà verso i bisognosi, verso i deboli, verso i poveri, della disoccupazione crescente, della massificazione culturale, nella crisi economica di oggi, nei problemi che giorno per giorno sempre aumentano. Basta pensarci anche alla situazione di Ucraina, questi giorni che ci sta parlando molto, basta vedere i giornali. Sono tanti segni di disperazione, sofferenze, mali che ci circondano nella nostra vita quotidiana. In uno dei suoi articoli, Cardinal Angelo Amato scrive così, vuole citare queste sue parole. Dice lui: si moltiplicano nel mondo scientifico internazionale le riviste di suicidologia, cioè studi sul suicidio, la scienza che studia il suicidio, supremo atto di solitudine e di sfiducia nella vita. L'orizzonte della cosiddetta postmodernità sembra trasformare l'esistenza dell'uomo in un inferno dantesco. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Oggi il mondo ha urgente bisogno di speranza. Ecco, noi vediamo tante persone disperate, vediamo persone che pensano che non c'è nessuna speranza per il futuro, pensano che tutto è finito, non c'è senso nella loro vita. Ecco, Maria diventa la donna di consolazione, donna di conforto, la donna di grande modello per le persone disperate. Maria, anche sotto i piedi della croce, non è mai disperata. Noi sappiamo che lei ha avuto dolore, piangeva, ha avuto dolore in quanto era la mamma di questo suo figlio che fu crocifisso, però aveva dinanzi a sé una speranza, si confidava al Signore, si affidava al piano salvifico di Dio, per quello che lei poteva affrontare tutto con coraggio, con un occhio di speranza, con una convinzione, con una certezza che Dio sempre avrebbe fatto delle cose buone per lei e per suo figlio, per tutta la Chiesa. Il Papa Giovanni Paolo II, nella sua lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente, pubblicato il 10 novembre 1994, invitava i fedeli a riscoprire i segni di speranza presenti anche nel mondo di oggi. E scrive il Papa queste parole: in Maria, una donna di speranza, che seppe accogliere come Abramo la volontà di Dio, sperando contro ogni speranza, lei ha portato a piena espressione l'anelito dei poveri di Yahweh, risplendendo come modello per quanti si affidano con tutto il cuore alle promesse di Dio. Ecco, Maria per noi diventa in questo senso un grande modello di affrontare le sofferenze della nostra vita con speranza, fidarsi di Dio, rischiare la nostra vita sempre per il Signore, per le cause di giustizia, di pace. Ecco, nel nostro cammino di fede, l'essere maturi nella fede significa essere uomini e donne di speranza. Se noi diventiamo uomini e donne di speranza, questo è un segno che noi stiamo maturando nella nostra fede. Alla fine di questa riflessione, come credenti, lasciamoci interpellare a provocare Maria ai piedi della croce. La Vergine di Nazaret ci invita ad imitarla, ad addentrarci nell'avventura con Dio, guardando Gesù risorto, guardando Gesù di Pasqua, di risurrezione, di gloria. Ecco, Gesù ci ha lasciato questa speranza che anche noi un domani risusciteremo con Lui, e tutte le sofferenze, tutte le prove che noi affrontiamo oggi sono un nulla in confronto a quelle cose che Dio ci ha promessi. Ecco, anche nella delusione, anche nei momenti di difficoltà dobbiamo sempre sperare. Non dobbiamo vivere come quei due discepoli di Emmaus, come leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 24, che questi due discepoli di Emmaus camminando dicevano: noi speravamo che fosse Lui a liberare l'Israele. Usano questa parola proprio per sperare, no? Noi speravamo che fosse Lui a liberare Israele. Invece no, erano disperati, erano delusi. Però l'incontro con il Signore risorto gli è cambiato l'idea. I loro occhi sono aperti. Nello spezzare del pane loro diventano illuminati, diventano grandi uomini di fede. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, il nostro incontro con Gesù, il nostro incontro con Gesù risorto nell'Eucaristia, nello spezzare del pane, possiamo riconoscere Cristo, possiamo superare ogni delusione, possiamo superare ogni sofferenza, ogni disperazione. Ecco, Maria diventa un esempio concreto per la nostra vita. Noi non stiamo parlando di nuvole, noi stiamo parlando di una persona concreta, testimoniata dagli evangelisti, nella parola, nella Sacra Scrittura, che ispira le nostre azioni, le nostre emozioni, la nostra vita quotidiana. Ecco, per cui oggi dobbiamo ringraziare Dio per questo momento di meditazione e di riflessione cui abbiamo contemplato Maria come modello di speranza Ecco, con questo io termino e abbiamo ancora 10 minuti per fare delle domande, o chi vuole aggiungere qualcosa di più della vostra riflessione si può far benissimo.
Ringraziamo Padre Denis, il quale ci ha fatto una lezione divina. Ci ha fatto percorrere perciò i temi dell'Antico Testamento, in breve, i testi del Nuovo ugualmente sulla speranza, specialmente San Paolo, e dopo si è focalizzato l'attenzione sugli eventi che riguardano la Vergine Maria, quindi la donna di speranza quale emerge nella sua figura evangelica proprio, nei racconti degli evangelisti, soprattutto in alcuni momenti cardini o chiave, quale l'Annunciazione, la Visitazione, il Magnificat, se vogliamo anche la vita pubblica di Gesù, e soprattutto il Calvario, poi la speranza con la Chiesa nascente, gli Atti degli Apostoli, in attesa dello Spirito Santo, orante e attendente la discesa dello Spirito che fa di tutti gli Apostoli i portatori della speranza nel mondo intero. Qualcuno di voi ha qualcosa da chiedere a Padre Denis, aggiungendo eventualmente qualche elemento? Io, Denis, se tu permetti, aggiungerei un elemento. Vedete, noi siamo abituati a chiudere la Vergine ai piedi della croce, e cioè fino alla morte di Gesù, quasi sempre e quasi solo. Ma deposto dalla croce? Non è stato deposto nel suo grembo? Pensate alla pietà di Michelangelo, lo splendido capolavoro del giovanissimo Michelangelo a San Pietro. Sembra che riposi il Figlio di Dio. C'è già un piede pronto per risorgere. La Vergine è il grembo della speranza per il Figlio. Dal suo grembo è nato. Dal suo grembo desolato e, per così dire, ridotto alla suprema desolazione, sì, e perciò l'amarezza suprema, ecco che il Signore sta per risorgere a vita. Guardate la pietà di Michelangelo, una meraviglia, e tutte le altre pietà di Michelangelo, che sono tutte intrise di questa forza di speranza, oltre la croce, in attesa della risurrezione che farà del Cristo veramente, come ci ricorda San Paolo, farà del Cristo veramente il Figlio glorificato di Dio e perciò il Signore della gloria e della storia. Dicevo, perché noi celebreremo l'ora della Madre e di conseguenza questo tempo possiamo dire che passa tra la morte del Signore e l'alba della risurrezione, tempo della fede e della speranza che si raccoglie tutto e solo nel cuore e nella fede della Madre Vergine. Tutti gli altri ormai sono delusi, sbandati, se ne sono andati. Pensate a Tommaso che torna dopo 7 giorni e non ci crede che sia risorto. Pensa che sia un sogno per consolarlo. Ma è la Madre che mantiene, per così dire, alta e forte con la fede e la speranza e sa che il Figlio risorge e lo attende, pregando, soffrendo, implorando soprattutto che ritorni per dare vita a tutta questa desolazione di cui ha parlato il Padre Denis, di un mondo che non ha una speranza o una vera speranza se non in Dio e in Cristo Gesù. Grazie, ecco, allora anche questo può essere uno degli elementi completivi non segnati nel Vangelo, salvo che le donne che fanno, pestano, eccetera, eccetera, gli apostoli sbandati, eccetera, ma che la Chiesa ha sempre, sempre approfondito e proposto, la Vergine perciò della speranza ultima che ci porta alla risurrezione, all'abbraccio col Cristo risorto. Nostra unica speranza.